Dire bara sarebbe una ridondanza, un'imprecisione. Sono mattoni con la calce viva senza porte. Il luogo di ritrovo sociale della favela più povera e terribile di Manaus. A terra ci sono tappeti di scarafaggi, molto più grandi e numerosi di quelli coi quali convivo quotidianamente. Oziano, abbrutiti, poveri come i suoi abitanti umani. Ciondolano in mezzo a tentativi remoti di pavimentazione del luogo. Orinano lungo schegge di mattonelle di ottava scelta, tutte diverse tra loro. Un vecchio frigorifero orizzontale di gelati non raffredda più e non ospita i gelati. Invece dentro vi alloggia un maiale magro, rachitico, che non ha la forza di dare vita a nessun verso, morente. Per il resto tutto è rimasuglio sudicio. Sulla base del tavolino è meglio non poggiare le mani perché ci potrebbero rimanere attaccate. Ma il tavolino è spaccato per un terzo. Un bambino nudo fa la cacca in un angolo. Gli scarafaggi gli lasciano il campo libero e se ne vanno. Il proprietario del bar, un uomo sulla sessantina, se ne sta stravaccato dietro al bancone con una mano che sorregge una testa abnorme. Possiede un difetto fisico alle palpebre, poiché sono eccessive nella proporzione del suo volto. Quasi non riesce a vedere, ma prova comunque a guardare una TV sospesa alla meglio in un angolo che manda in onda un quiz. Ma il vetro del televisore è tratteggiato da spaccature anarchiche con un foro di proiettili al centro, come una piazza dalla quale si diramano diverse strade. Non si vede bene, si intuisce il quiz. Il proprietario indossa un fodero lucente sotto l'ascella che ospita una pistola nuova e illegale. È stanco e svogliato, non ci degna di uno sguardo a noi. Noi siamo io, Bella e Schumann, seduti immobili al tavolino davanti a tre imitazioni di Pepsi Cola che non beviamo, per paura. I miasmi, vari e sovrapposti, ci immobilizzano anche l'elementare atto del respiro. La povertà può essere ancora più tremenda di un ottimo reportage fotografico in bianco e nero. Della povertà non se ne conosce il limite verticale verso il basso. Alberto non è con noi, sta sbrigando poco lontano il suo, come sempre, sconosciuto affare. Schumann non rinuncia neanche qui alla sua austerità ostentata e congenita. Bella non ha paura. La sua bellezza, la sua nobiltà naturale semplicemente stona con tutto. Entrano due tipi sulla trentina, hanno tra le mani un mitra e una borsa da donna che devono aver rubato poche ore prima. Schumann serra la mano sul bastone d'avorio per proteggerlo. Uno dei due non può non notare Bella. Lei evita di guardarlo. Io tremo. Ma l'uomo distoglie subito, come imbarazzato pochi secondi dopo, lo sguardo da Bella, come se all'improvviso l'avesse riconosciuta. Mentre l'altro rovista nella borsa, tira fuori un biglietto con un numero di telefono, un biglietto dell'autobus, una matita spezzata per gli occhi, mette tutto nella tasca del suo pantalone, cerca il portafogli della signora, non lo trova, ha rubato a un altro povero, mormora qualcosa tra i denti ma non si capisce cosa. Fuori c'è un silenzio maestoso, si sente solo un remoto russare tra le righe. La favela dorme. Senza porte e senza finestre alle parvenze di capanne che ospitano gli stanchi del mondo, i dannati. È tardissimo, Schumann ha fame, ma non lo rivelerebbe neanche col mitra puntato alla tempia. Ha paura del menù e della qualità del cibo. Appare ratto, serio, urgente, dice: «Avete assunto le bibite?» Annoiamo tutti e tre, ma non è vero. Le bibite sono lì, piene, vergini. Ratto lascia dei Cruzeiros sul bancone. Il proprietario non li prende, rifiuta. Non vuole essere pagato, inspiegabilmente. Tutto ha un suo codice, sconosciuto solo a me e a Schumann. Poi Alberto dice a noi: andiamo a fare un giro. Ci alziamo, con fatica, appesantiti dallo squallore della morte che respira. I due giovanotti, lo capisco chiaramente, prestano una grande attenzione nell'evitare lo sguardo di Ratto. Regna un'atmosfera nuova e seriosa, senza fronzoli. Nessuna voglia di scherzare, o forse è vietato scherzare qui. Usciamo nel buio, attraversiamo collinette di fango e scarafaggi. Schumann ha le scarpe bianche inzaccherate di marrone, ma non protesta. Indossiamo i nostri abiti da sera, avanziamo lungo una sembianza di vicolo. Sbirciamo pudichi negli interni senza porte e finestre, fa caldissimo. In un anfratto, sulla parodia di una brandina, ci sono due prostitute completamente nude e malate. Altrove vediamo una madre che accudisce un bambino febbricitante bagnandogli la fronte con una pezza sporca e bagnata. Ancora scarafaggi. Dagli interni aperti udiamo delle scorregge potenti. Nessuno commenta, nessuno ride, nessuno fa niente. Si cammina solamente, con una lentezza che non somiglia però a una passeggiata. Scorgiamo molti che dormono, accatastati nei pagliericci come internati, come profughi, come sopravvissuti. Schumann sta pensando ad Auschwitz, a Mauthausen. Il fetore è ai vertici. È tardissimo, ripeto, quasi l'ora dell'alba. Passa un mulo, lui solo, zoppica. Ha una gamba più corta delle altre. Giungiamo a un tentativo di quadrivio, solo un poco più largo dei vicoli precedenti. Non ci siamo scambiati una parola, spunta l'alba, si vede un poco meglio, appaiono quattro donne, tre sono giovani, una è vecchissima. Attraversano silenziose con lo sguardo nel nulla il quadrivio. Sorreggono una piccola scatola rettangolare messa su alla meglio con assi di truciolato diverse tra loro. La parte superiore della scatola è aperta. Dentro c'è un neonato, nudo e morto. La linea di demarcazione tra la vita e la morte. Quando proprio la noia si fa fardello, allora scendo coi miei bermuda coloniali, le ciabatte sfondate, e vado a trovare Alberto nel suo minuscolo ufficio popolato da un numero illimitato di ventilatori e i divani in pelle. Mi metto dall'altro lato della scrivania e lui, mentre sbriga affari rocamboleschi e sinistri al telefono tra una cosa e l'altra, mi racconta la sua vita che Salgari e Verna a confronto non sanno neanche dove sta di casa la parola avventura. Ci sono andato al suo ufficio 3-4 volte la settimana per 18 anni e non mi ha mai raccontato due volte lo stesso episodio. Una vita variegata e spettacolare, corroborata da una memoria implacabile, quella di Alberto. Anche ora sto qui, nella sua saletta d'attesa, popolata da barattoli di vetro pieni di acqua e cloroformio che ospitano insetti morti un tempo furibondi della foresta amazzonica. Tarantole e vedove nere in quantità. Nonostante siano loro le assassine delle sue dita, lui non le ha mai allontanate da sé. Le guarda tutte le mattine, ci fa i conti. Si deve sempre portare un grande rispetto a chi ti ha fatto del male. Questo mi ripete da anni Alberto con un ampio sorriso che gli spalanca la bocca. Ed è un'altra lezione. Di famiglia contadina, Alberto guadagna la città di Napoli a 20 anni. Ed è un tuono che si abbatte sulla siccità, come tutte le volte che il mondo contadino sposa la metropoli. Il contadino è uno sconfitto solo quando se ne sta in mezzo alla campagna, ma quando scopre la città, semplicemente se ne impossessa. Applica al cittadino le leggi delle pecore e delle galline. Interpreta le psicologie complesse dei politici con lo stesso approccio che si ha col cane che fa da guardia al gregge. È una logica vincente, che sgomina la concorrenza. Le bestie sono uomini e gli uomini sono bestie. Alberto lo sa da solo e non ne fa un mistero. E quando qualcuno non gli crede, lui porta a suo vantaggio l'esempio sommo e indiscusso, i corleonesi a Palermo. E allora là ci sono pochi cazzi da replicare. Hai voglia a dire che sotto la minaccia delle armi da fuoco tutti si piegano? Lui ti risponde per le rime. Dice pacato e giocondo. Ma perché? I cazzoni di città non ce le avevano le armi da fuoco. Certo che ce le avevano, ma i contadini le hanno tolte e gliele hanno ficcate su per lo sfintere stretto. Questo è quanto. Non sottovalutare, Tony, che anche il crimine richiede una finezza, un'intelligenza, un sapere interpretare e guardare lontano. È per fortuna che è così, altrimenti avremmo molti più criminali di quanti ce ne sono ora. Ed invece prevale la selezione naturale, anche là. Molti delinquentelli soccombono ammazzati in pozze di sangue di località brutte e amorfe, in mezzo alle carte stracce e ai materassi buttati. Ed è una fortuna per la comunità. Se c'è un ambiente che non ammette deroghe alla meritocrazia, stai tranquillo che quello è l'ambiente del crimine.